ma proprio di avere un mentre di preoccupo, insomma, di far sì che quello che io, non quello che fatturo, ma quello che io ho fatturato, fatturato meno costi, sia comunque un qualcosa di positivo, no? E che quindi percentualmente rispetto, misurato rispetto al complesso degli investimenti che faccio, oppure misurato rispetto al capitale sociale che c'è all'interno dell'iniziativa, oppure misurato sulle vendite, return on sales, mentre mi preoccupo che questi valori siano positivi e che crescano nel tempo, mi devo anche preoccupare di quello che fanno i miei concorrenti, mi devo anche preoccupare di come mi muovo rispetto ai clienti, per esempio l'immagine, no? Mi devo però allo stesso tempo anche preoccupare se sto pagando le banche, sto prendendo a prestito dalle banche, lo pago il costo del debito, quanto lo pago? Ho mai avuto problemi verso le banche? Attenzione a avere problemi, perché poi c'è il rischio, si va, come dice, di iscritti in centrale rischi e non ti danno più niente. I lavoratori come li sto trattando? Anche verso chi lavora nell'impresa devo avere un determinato comportamento e offrire loro una serie di contributi, non solo monetari, anche in termini di ambiente di lavoro. E lì vedete alcuni indicatori, no, che dicono se sto andando bene o meno bene. I fornitori?
Scusa, corporate governance?
Corporate governance è qualcosa di abbastanza complesso. Per corporate governance intendiamo praticamente tutte quelle scelte di alto livello strategico, ovvero quelle che sono fatte a livello di governo dell'impresa. Senza andare a fare una dissertazione su questo tema, che comunque è un tema molto complesso, posso dire, ecco, che comunque all'interno dell'impresa vengono prese decisioni a diversi livelli. Questi diversi livelli ai quali si prendono delle decisioni, si fanno delle scelte, c'è un primissimo, come dire, livello che è il livello della proprietà, se vogliamo, no? A livello della proprietà dell'impresa, chi ha proprietà dell'impresa effettua certe determinate decisioni di carattere appunto che è molto alto. Subito sotto questo livello, e può coincidere con il livello della proprietà, c'è il livello delle scelte di governance. Governance, ovvero di governo dell'impresa, e quindi riguarda scelte di carattere
neanche,
quello è un livello inferiore. Le scelte di governance riguardano più che altro scelte di orientamento di fondo, scelte di orientamento di fondo dell'impresa, le politiche più che le strategie, quindi è un livello, come dire, superiore,
cioè più a lungo termine, diciamo.
Più a lungo termine, quella è l'estensione temporale. In genere scelte di governance vanno scelte più a lungo termine. Scelte di governance vuol dire anche però le forme di governance, perché possono essere diverse. Vuol dire sì, sostanzialmente, quelle che sono le politiche a lungo termine, quelle che sono gli orientamenti di base, quali sono le filosofie alla base di come opero.
Cioè, ad esempio, giusto per fare.
Ma un esempio concreto rispetto, anche proprio questo non è fondamentale per il lavoro di oggi, però ecco, per fare un esempio completo in termini di scelte di corporate governance. Ci potremmo andare a mettere dentro quelle scelte di fondo che riguardano la cultura, la cultura no, perché è una cosa che si chiama, i valori di un'azienda, per esempio. Lo scegliere una certa mission, una certa vision, capire dove sto andando, ma molto a lungo termine, molto concettualmente. Il livello inferiore, sulla base delle scelte di governance, sulla base del modello di governance, ci sono invece quelle che riguardano le scelte manageriali. Quindi tutto quello che riguarda decisioni che riguardano più l'operare dell'impresa, che sono a livello inferiore e che devono stare ai criteri di base. Se vogliamo, quindi sono quelle scelte di fondo che riguardano i criteri di base dell'operare aziendale. Detto in termini non precisi, cioè ve lo sto dicendo in maniera abbastanza pratica per farvi capire e evitandovi delle noiose definizioni puramente teoriche basate sugli studi di economia aziendale. Quindi prendiamolo, ecco, come scelte di fondo, i criteri sulla base dei quali, qual è la mia vision, eccetera. Poi se parlo di corporate governance introduco un altro elemento. un prodotto collegamento che se un'azienda è un'azienda grande, hai diversi business, probabilmente hai diverse, quindi ti muovi in diverse arene competitive. L'arena competitiva è quello che abbiamo visto prima, la ASA, area strategica d'affari. Potremmo chiamarla anche arena competitiva. Nelle diverse arene competitive, per ogni arena competitiva io ci andrò con una mia sottostruttura, diciamo, una parte della struttura. A livello centrale però tutte le ASA in cui opero, tutte le mie sottostrutture, saranno coordinate a livello centrale, quindi a livello corporate, come si dice, mentre quell'altro è a livello business. Il livello corporate sta sopra il livello business. A livello corporate io mi preoccupo di più del successo sociale, appunto. A livello corporate io mi preoccupo di più di questo successo qua. A livello business io mi occupo di più del successo competitivo e del successo reddituale. Ma tra il livello corporate e il livello business avvengono quelle che sono dette le scelte di portafoglio. Le scelte di portafoglio, ovvero in quanti e quali business vado. E poi a livello di business, il business si preoccupa del successo competitivo e del successo reddituale di ogni singolo business. Poi i successi reddituali messi insieme fanno la redditività complessiva dell'unità più grande del sistema corporate, appunto. Quindi sono diversi livelli. Quindi se metto insieme le cose di corporate governance vuol dire le scelte di governance che riguardano però il complesso dell'azienda con tutte le sue divisioni. Cos'è una divisione? Una divisione vuol dire sostanzialmente una unità, una sottounità dell'azienda che però comprende al suo interno quasi tutte le funzioni necessarie per effettuare le attività operative. Quindi se lo riconduciamo alla catena del valore potremmo avere una divisione, sicuramente ci troviamo ad attività primarie, mentre magari a livello corporate per tutte le divisioni ci lavorano le attività di supporto, lavorano per tutte le divisioni. E quindi ok, questo però è un'azienda multi business, quindi vi dicevo sostanzialmente nel caso di una startup è presto, cioè non mi preoccuperei delle scelte di corporate governance, quanto sicuramente è utile capire di cosa stiamo parlando, e infatti ho cercato un pochettino di spiegare, non so se poi mi sono riuscito a rispondere, se è compreso. E quindi no, vedete, mi preoccupo di queste diverse, mi devo preoccupare di queste diverse cose. Perché mi devo preoccupare di queste diverse cose? A priori perché in questa maniera non dico che mi garantisco un successo, ma cerco di rispettare quantomeno alcune delle condizioni necessarie. Quindi dovrò cercare di avere, tenere a mente che in un futuro, quando sarò impresa, dovrò avere sia un reddito positivo, dovrò anche comportarmi in una certa maniera verso i concorrenti, dovrò anche calcolarmi come sono io rispetto ai concorrenti, ma allo stesso momento dovrò anche preoccuparmi di altri interlocutori sociali. Perché l'impresa si muove in un ambiente complesso, che non è il solo ambiente di business, dove comunque ci sono già all'interno e i clienti e i fornitori e le cose, quindi già lì c'è abbastanza da fare, ma c'è pure tutto un macro ambiente generale all'interno del quale comunque mi devo muovere, e devo quindi dare comunque una certa risposta anche alle istanze di carattere sociale. Chiudiamo questa prima parte sugli elementi di riflessione e passiamo a una parte invece che riguarda un pochino di più concretamente il business plan e il business planning di cui vi ho parlato. Quindi iniziamo a vedere il concetto e dare una prima definizione di business plan. Che cos'è un business plan? Un business plan è il documento formale che risulta dall'analisi delle previsioni aziendali e consiste nella formulazione degli obiettivi, strategie, politiche e programmi per raggiungerli. Tante parole messe insieme, ognuna con un significato diverso, quindi vediamole una per una. Documento formale, quindi il business plan, subito chiaro che il business plan vuol dire che è un documento, poi elettronico, cartaceo, slide, può avere diverse forme, però è un documento formale che risulta, quindi risulta, no? Risultato, cos'è il risultato? Se uno fa un'operazione 2 più 2 meno 4 più 7 più 8, risultato è 15, viene dopo. Quindi viene dopo l'analisi delle previsioni aziendali. Previsioni, diverse previsioni. Che cosa sono queste previsioni? Consiste quindi nella formulazione di che cosa? Obiettivi. Dov'è che voglio arrivare? Prima cosa che devo pensare. la strada che scelgo di seguire per arrivare a questi obiettivi, la strategia, ma che nell'accezione più generale è la via che decido di seguire per arrivare a un certo determinato obiettivo. Le politiche, quindi, no, criteri di base, no? Politiche, scelte politiche, scelte di fondo. E i programmi per raggiungerli. I programmi invece sono qualcosa di più quantitativo, di più concreto, quindi proprio esattamente vado a programmare, quindi significa proprio, no, come quando ci programmo al computer, ovvero il codice, le singole istruzioni di codice. Programmo le singole istruzioni di codice, quindi significa proprio nel dettaglio, no, i programmi per raggiungere i diversi obiettivi. Per seguire la strategia, quindi l'obiettivo è, per esempio, l'obiettivo è arrivare a Milano entro stasera, la strategia è prendo l'aereo, il programma per raggiungerlo, vado all'aeroporto, compro il biglietto, passo il check-in, punto sull'aereo, ok? E poi programmi ha anche un'accezione più quantitativa rispetto a pianificazione e programmazione. Quando andiamo invece nell'ambito della, appunto, pianificazione aziendale, parlo in genere di pianificazione quando sto parlando in termini un pochino più qualitativi, parlo di programmazione, in genere quando parlo di programmazione invece è considerata sinonimo di budgeting, ovvero di tutti i conti economico-finanziari che poi riguardano il futuro. Quindi il business plan è il piano che segnala gli obiettivi sul medio-lungo termine e quindi si esprime sul futuro dell'azienda in termini di strategia, ricavi, costi e profitti. Ecco qua, fatti vedere, piano segnala gli obiettivi, il futuro dell'azienda, la strategia, i ricavi, i costi e i profitti. Quindi, in un'altra accezione, il business plan è anche un progetto che è completo in ogni suo dettaglio, getta le fondamenta dell'impresa dal punto di vista concettuale e quindi garantisce ad essa maggiori probabilità di sopravvivenza. Molti fanno la riflessione quando leggono questo, dice ma però il business plan, allora mi dici, cioè se io pianifico, ma i piani molto spesso non si rispettano, quindi che pianifico a fare? Non è vero, il piano, anche se non lo si rispetta, è comunque utile pianificare, perché è un esercizio utile per acquisire conoscenza su quello che poi deve fare. Poi se io per una serie di questioni legate a altri, non lo so, legate comunque a diversi fattori nell'ambiente che intervengono, un cataclisma, un terremoto, così come magari invece in ambito economico-finanziario, un'acquisizione da parte di un gruppo di un'altra grossa azienda, così come un cambiamento radicale di un'altra azienda, così come un cambiamento nell'ambiente competitivo perché un'azienda fallisce, bene, allora non rispetto il piano, ma è meglio per il piano, comunque lo rifaccio, no? Vado a rivendicare, comunque ho sempre una guida, una base, un punto di partenza, un punto di riferimento. Che ci aiuta, che ci ricorda anche un po', se volete, tra virgolette, una funzione come di to-do list, come quando mi segno sull'agenda quello che devo fare, perché sono tante cose e se no mi dimentico. La stessa funzione, se volete, ai miei termini ce l'ha anche il business plan, mi segno sul business plan tutto quello che devo fare, vero? Se riesco a farlo, mi garantisco maggiori probabilità, non probabilità P uguale a 1, certezza, no, maggiori probabilità di sopravvivenza rispetto al caso in cui non faccio pianificazione.
Cioè, il punto finale del business plan, sì, cioè, non c'è in realtà, viene su scala temporale, cioè sfumane...
È il punto finale del business plan, diciamo che in termini... Beh no, il business plan lo fai sempre come orizzonte temporale definito, però l'impresa no, l'impresa poi è un istituto atto a durare nel tempo.
Nel senso, l'obiettivo business plan è arrivare a fare un'impresa consistente, autosufficiente.
No, nel business plan tu ci metti gli obiettivi, poi gli obiettivi quelli li decidi tu. Poi l'impresa una volta che nasce, così. E poi adesso vediamo bene che il business plan a che cosa serve. Perché il business plan poi quando è che si fa? Il business plan, a questo punto, anche per aiutare, insomma, a rispondere un po' a questa questione, il business plan si fa o nel caso di nascita di una nuova impresa, o da un'impresa esistente per un nuovo progetto, una nuova iniziativa. Quindi il business plan come tale, poi ci sono altri documenti, piano industriale, budget, eccetera, ci sono altri documenti per la pianificazione aziendale, ma il business plan, inteso nell'accezione classica, tipica di business plan, si fa per una nuova iniziativa, sia essa a partire da gruppo di amici, singolo individuo, o sia essa a partire da società già esistente, operante, florida, perfetta, fatturato di decine di milioni di euro. Il business plan, chiamato business plan nel vero senso della parola, è sempre un documento che si fa per una nuova iniziativa. Per la pianificazione aziendale in generale ci sono altri documenti, poi ci sono magari conoscere, ricevuti, cioè tipicamente il piano industriale per la pianificazione strategica, cosiddetto piano industriale, tipicamente il budget per la programmazione quando finanziaria. Perché faccio il business plan? A che diavolo mi serve il business plan? Il business plan ha sempre una duplice finalità, una finalità interna, una finalità che riguarda, diciamo, quindi gli stessi soggetti che fanno il business plan, e una finalità esterna. La finalità interna è appunto quella di definire gli obiettivi, le strategie, i programmi per raggiungerli, no? Quello che vedevamo prima, principalmente. Ma è anche quella di facilitare un controllo regolare dell'andamento della società, perché ti dai un punto di riferimento e poi vedi se hai rispettato quegli obiettivi che hai prefissato. Se non li hai rispettati, il processo di feedback, torno indietro e li faccio. Azione, verifica, verifica non va bene, correzione dell'azione, ulteriore azione che corregge l'azione precedente. Se vogliamo andare un po' su, come dire, un discorso di teoria dei sistemi, magari utilizzare terminologie che forse vi sono più note. Ma fare un business plan, e poi secondo me qui che c'è tutta l'importanza del business plan, ed è per questo che abbiamo dedicato tutta la mia parte della lezione a vedere quello che si fa per fare il business plan e il progresso. Fare il business plan permette di ottenere una conoscenza più approfondita e completa dell'attività in cui mi sto lanciando. Se io prima di tuffarmi nel mare da uno scoglio alto 12 metri calcolo quant'è profonda l'acqua, sto più sicuro che non mi rompo la testa. Se prima di lanciarmi in un mercato faccio delle analisi e conosco il mercato, conosco il settore, so come si muovono gli altri player, come si dice, del settore, no? Mi vedo un po' le dinamiche di quel settore, mi vedo un po' le altre imprese cosa fanno, mi vedo quanto è grande il mercato, come si muove il mercato, no? Faccio un'analisi sia statica che dinamica. Sicuramente questo mi dà una maggiore sicurezza, piuttosto che buttarmi a capofitto in qualcosa e partire da zero. Appunto, mi diminuisce il rischio. Quindi la funzione del business plan potremmo vederla, no, nel definire internamente, nel definire gli obiettivi, nel facilitare il controllo, mentre la funzione verso l'esterno principalmente quella di convincere qualcuno a darmi il finanziamento, no? Se queste sono le due finalità del documento di business plan, c'è però un'altra finalità più profonda, che è quella, se vogliamo, invece, che è la funzionalità principale del processo di business planning, ovvero che mi permette di acquisire una conoscenza del mercato che mi permette sicuramente di stare un pochino più tranquillo, un pochino più sereno, come dicevamo prima, se non vogliamo utilizzare tranquillo, su tutto quello che poi succederà, proprio perché lo conosco meglio. È come se vado a fare un esame e non ho studiato, o magari mi sono guardato solo i Bignanini, le sintesi, le cose così, oppure se vado a fare un esame e ho studiato, è sicuramente diverso. Vi sarà capitato nella vostra carriera di studenti, o sarà capitato a qualche vostro collega, che magari c'è quell'esame che si sa che il professore, poi sono tanti, c'è l'assistente, tanto dirà che all'esame intanto sono 300 persone in aula, il professore c'è solo due assistenti, e tanto quindi se ti metti nel posto giusto copi, ma tanto poi questo è un esame che non è caratterizzante per il mio percorso di laurea e quindi vado a provare e mi butto. E invece però magari vi siete buttati, vi ha detto bene, siete riusciti a copiare, magari qualcuno si è buttato, gli ha detto male, gli ha detto no, mi sa che è un pochetto, ma devo studiare questa materia, pure che non me ne frega nulla, l'esame è facile. Stessa cosa, se fate il business plan, studiate, no? Acquisite conoscenze, quindi sicuramente andate poi un pochettino più tranquilli, diminuite il rischio. Diciamo quindi, verso l'esterno invece la sua finalità principale è quella di sostenere una richiesta di finanziamento, no? Che vuol dire? Vuol dire io la richiesta di finanziamento la posso fare comunque senza il business plan, però se ho il business plan la richiesta di finanziamento è più valida. La startup, vabbè, è proprio un prerequisito, se vuoi, cioè il business plan lo devo comunque fare, vuoi per finalità interne, vuoi per finalità esterne. Nel caso delle grandi aziende, comunque, le quali per nuovi progetti, parlo non per l'attività operativa quotidiana di tutti i giorni, per nuovi progetti magari devono richiedere un finanziamento. Nel caso delle grandi società, ecco, se c'è un business plan, quello può essere fondamentale per ricevere un finanziamento. Viene valutato il business plan, sicuramente ha molto valore il business plan, quello però il piano, quindi con la parte economica finanziaria firmato dall'amministratore delegato della società, quello ha un valore. Per una startup purtroppo no, perché ovviamente è una startup, non ci si fida, non c'è un passato, no, sul quale fare, sul quale contare. Mentre per una grande azienda io vi posso dire che, perché ci ho lavorato sopra, che ho lavorato sulla perizia di valutazione fatta dall'esperto, che non ero io l'esperto, un altro, io collaboravo con l'esperto e abbiamo fatto insieme. Prego. E con l'esperto abbiamo fatto insieme questa appunto perizia, questa valutazione del una valutazione appunto per poter far ottenere un credito. Quindi far ottenere insomma un finanziamento a una grossa società araba che acquisiva una grossa società qua in Italia a livelli molto grandi.
Quindi.
Sì. L'acquisizione Orascom della Orascom da parte della Orascom di
egiziani.
Sì. Orascom.
Che l'acquisita da Orascom 5 euro.
Savilis.
Secondo il report, è l'acquisita con 10.000 euro alla fine.
Io vi dico che la perizia, cioè noi la perizia era su un'altra cosa, perché la perizia era sul valore aziendale, quindi noi tranquillamente abbiamo valutato. Però vi posso dire che la banca che ha dato il credito, cioè perché io dovendo fare la perizia sul valore aziendale ho avuto tutta l'ultimo momento, io vi posso dire che la banca che ha dato i 1.200 milioni di euro di credito li ha dati sostanzialmente sulla base di un pezzo di carta firmato da Savilis sul quale c'era scritto tranquillo che io con questa società questo è il business plan, quindi mi entra tutto il cash con cui ti posso ripagare il debito di 1.200 milioni e San Paolo di Mondo dai. Per cui è l'importanza del business plan di Savilis. Però ecco, insomma, questo qui è una, cioè, purtroppo è perché c'è un certo valore, no? Poi è collegato, se volete, anche al discorso un po' più dei massimi livelli, lo chiudo subito, ma però nella cultura occidentale la parola e come dire, quello che io affermo, no? Un giuramento ha valore, no? Cosa che non succederebbe invece assolutamente in India, perché in India dire una bugia non è, o anche in Cina non è per la loro cultura un qualcosa di negativo, no? Nella cultura occidentale, no? Come lo vedete nei tribunali americani, fare il giuramento, ma anche dà il giuramento che vai a fare, no? Perché ha un valore quello, perché tu dici, tu stai giurando, no? Il tuo valore ha un valore. E la stessa cosa avviene in questo nel mondo più, quando chi ha comunque una reputazione, chi ha comunque una cosa, ti afferma una cosa, conta anche quindi il business plan, ovvero una dichiarazione di guarda, tranquillo, io avrò questi entrare, avrò questo reddito, questa reddita, queste cose, perché il mio business plan è fatto sulla base di un'analisi, eccetera.
Ma solo se sei credibile.
Solo se sei credibile. Certamente, quello diciamo, come fa la startup non è credibile, ma anche c'è anche poi tutta una serie di altri motivi dietro a questo.
C'è un imprenditore affermato sulla startup?
Se c'è un imprenditore affermato, infatti io ho più credito. Infatti l'imprenditore affermato, o quello che ci ha avuto altre 4-5 imprese e l'ha portata in borsa, deve fare la startup, se l'idea tecnicamente è buona, lui va dal venture capital, visto il venture capital, se ci mette un attimo a dargli i soldi. Un'altra cosa che vi dico, infatti, questo non è uno scoraggiarvi, anzi questo è un invito, cioè non vi voglio dicendo di questo scoraggiarvi e farvi che cazzo, diciamo, ormai, no, cioè è un invito invece a cercare di ottenere successo nelle prime cose che fate, proprio perché in questa maniera crescete in credibilità, crescete in professionalità, crescete in tante cose. È sicuramente molto utile, no? Ottenere se il primo progetto va bene, e poi la strada, non dico che è in discesa, ma non è più in salita del 70% o del 40%. Inizia piano piano la salita a diventare sempre più lieve.
Ma tu hai un'impresa? Tu hai un'impresa?
Io sono socio di un'impresa e sono libero professionista. Sono socio di un'impresa nella quale. Sono socio di un'impresa e adesso sto valutando anche una piccolissima partecipazione in un'altra startup. Sì, questo sì. E nell'impresa, cioè insomma, dove sono socio, c'ho una funzione di appunto di questo tipo qui, di supporto da un punto di vista manageriale, diciamo. Perché in quel caso l'imprenditore invece è un tecnico, insomma. Però socio di minoranza, quindi non so. Però cioè, mi muovo come consulente libero professionista, che non vuol dire fare l'imprenditore, però comunque ci sono delle similitudini, quindi in questa maniera qua. E poi non va sprecato perché appunto faccio come consulente, quindi
allora,
per carità, questo senza ombra di dubbio, però come dicevo prima, poi gli ingegneri fisici, tecnici, siete voi, io capacità tecniche non ne ho, quindi dal punto di vista tecnico invece io non ho idea, no?
Però sai cosa è vista da un tecnico, questo tuo modo di vedere è quello incoraggiante. Ma non è così usuale. Molto spesso, tipo voi nel senso lato, avete una visione delle cose per cui alla fine il tecnico, l'idea, l'oggetto, la realizzazione è marginale, è strumentale, è un qualcosa che si compra, qualcosa che.
È un'idea completamente sbagliata questa forse è l'idea che ha qualche
spesso la cioè è un po' la sensazione che esce fuori dal contatto con voi.
Questa è l'idea però più di chi si occupa esplicitamente e quotidianamente di finanza d'impresa. Chi si occupa strettamente di finanza forse è un'ottica del genere, e che poi è l'ottica sostanzialmente di non tanto di chi fa venture, vero, che poi sono pochissimi in Italia, ma di chi fa il private equity, cioè quelli che si acquisiscono le società che dove c'è una buona opportunità e le acquisiscono facendo una montagna di debiti, ma facendole crescere di valore in tempi di 4-5 anni, ricambiandosi da 10 volte quello che le hanno comprato. Cose che fanno, cioè molte di grandi società sono in mano a grossi fondi di investimento, poi se le passano da loro, perché uno magari è più specializzato in una parte, quindi che ne so, porta il valore da 2 a 8, la compra a 2 e la vende a 8. A 8 la vendi a un fondo più grande che è specializzato a fare operazioni di ulteriore espansione, per dire quello è specializzato sulle operazioni, poi pure da 8 la porta a 14, a 14 la passa un altro, sulle società diciamo medie, no? Che in borsa è più pane, la vuole in borsa. Oppure lo fanno su società.
Sarà le cose sane e legali, diciamo.
Sì, tutto perfettamente legale e sano. Tutto perfettamente legale e sano. Oppure chi fa operazioni di espansione, perché ma quello non è la realtà che vedono così, però in realtà loro vedono così perché dicono si può comprare. Ma qualsiasi operazione, anche se tu sia un'alleanza più strutturata, in aziende innovativi, e faccio il debito del 70% perché poi con quello mi basta solo il 30% perché tanto ho calcolato l'indice matematicamente, c'è un effetto leva, tutte le cose più complicate, belle dal punto di vista concettuale, con modelli matematici alla base per cui alla fine ci metto 10 soldi, ma i soldi in realtà sono 100, gli scambi cinesi però tutte legali, bellissimo, funziona, perché funziona, ma se manca la parte del business sotto, la parte industriale, che vendi aria fritta. Quindi la parte industriale è fondamentale comunque. Non lo so se magari voi, sempre voi, gli ingegneri, vedete noi così perché estremizzate dei casi tipo questi.
Mi piace
questo dibattito. Però io almeno personalmente credo che anche i miei, non solo colleghi, ma anche i miei superiori, persone molto più esperte di me, in qualche modo tengano conto che la parte di business è fondamentale. Perché se non manca, per parte di business intendo la parte industriale, ovvero lo stabilimento produttivo che funziona, oppure se è un'azienda di servizi, tutto il processo per l'erogazione del servizio che funziona benissimo e fila perfettamente, tutto fluido, liscio con l'acqua, come si dice. Perché se manca quello, operazioni del genere capita che fanno una valutazione sbagliata e si scottano. Quando si scottano di 20, 30, 40, 50, 100 milioni di euro. E qua, quindi la sentono la scottatura. Per quanto i soldi ce l'hanno tanti, il rischio è diversificato, la scottatura la senti se perdi 100 milioni di euro una volta. Non succede, perché ti sbagli a valutare la parte business è fondamentale. Ma infatti anche poi chi si occupa di finanza, se me lo compro perché tanto c'ho i soldi, chi si occupa anche di finanza comunque quando deve valutare l'investimento fanno visite in azienda, cioè mai comprano sulla carta, quindi non so, forse è una visione un po' estremizzata del pensiero. Io posso dirti che dei grandi dirigenti dell'industria italiana che per mia fortuna ho conosciuto grazie all'esperienza appunto con il Ubilab, cioè queste cose ci stanno molto attenti. Cioè stanno molto attenti alla parte di business e guardano anche non tanto di buon occhio le iniziative che invece sono troppo immateriali, quindi no, tutto, cioè ben venga una collaborazione, devo dire, tra gli ingegneri e manager o esperti di economia aziendale, proprio perché appunto uno riempie le lacune che ha l'altro, no? Quindi si va a complementare creando un qualcosa che poi sicuramente un qualcosa di più forte che riesce probabilmente ad andare avanti
meglio. Ciò che fate lì a un certo punto è chiaro che deve essere così, però poi c'è forse un po' la, ovviamente voi siete più su nella carriera del valore, non dico che l'impresa siete in qualche modo, siete a un livello superiore, avete interfacce, questo è abbastanza, almeno che mediamente è così, perché il tecnico ovviamente è delegato a fare il tecnico, vede visibilità all'esterno, vede.
Sì, però io, cioè, grandi dirigenti che conosco, per farti l'esempio del nostro advisory board, sono quasi tutti ingegneri, cioè. Sono imprenditori.
Di fatto molti grandi manager, di fatto, lavorano anche dal tecnico. Molti
manager. Però questa è una cosa, una volta
tipicamente magari sono degli ingegneri che magari acquisendo concetti di finanza poi.
Sì, però una cosa sta dicendo non è più adibile, è operativa. Sì. No?
Perché? Perché aumentava la complessità dei mercati finanziari, e aumentava la complessità non solo dei mercati finanziari, ma anche di tutti gli ambiti commerciali,
è quando poi il discorso prescinde da vedere cosa si sta producendo, quando a cui diventa. Cioè finanza puro, che prescinde se si sta costruendo macchine piuttosto che scarpe, piuttosto che circuiti stampati, allora a quel punto immagino che possa delinearsi una situazione come quella che stai descrivendo sostanzialmente, in cui quella è soltanto finanza, in cui si spostano somme immense di denaro, per, questo sì, però diciamo, viva Dio, diciamo scendendo un pochino più in basso, diciamo, la collaborazione e la consapevolezza che chi ha competenze, diciamo, di gestione di impresa e chi ha le competenze tecniche, la convinzione del fatto che insieme possono produrre qualche cosa di inattaccabile sotto tutti i punti di vista, questo secondo me è fondamentale.
Sì.
D'accordo. Poi vuole avere una buona implementazione?
Ma guarda, no, ci sono comunque implementazioni, però come diceva lui, il discorso è diverso dove laddove parli di fondi di investimento, lì è finanza prima, cioè se tu parli di quelli che c'hanno in mano le cose che è, e tipo a te, e quelli si comprano tutto, c'è un business, quello che la società che fa gli yacht, la società che fa invece le scarpe, la società che fa i tessuti, la società che fa il software, eccetera, hanno il loro parco di società e giocano con quello, la compra, la vendono, eccetera, e giocano su quello. Allora lì sì, evidentemente c'è un'ottica di genere, però guardate, se è sana, cioè non guardate di cattivo occhio la finanza, perché questa è una cosa che hanno anche, una domanda ce l'hanno anche molti imprenditori, eh? Cioè io conosco diversi imprenditori che già sono imprenditori, perché sempre con il pilato noi abbiamo per esempio adesso anche il progetto di accelerazione d'impresa, quindi coccoliamo tra virgolette imprese che già sono imprese da tanti anni ma vogliono espandersi.
Questo è all'interno di pilato?
Sì, un progetto diciamo parallelo dove abbiamo 35 imprese verso le quali facciamo attività un po' diverse dall'incubatore, ovviamente.
Già partita questa iniziativa o in partenza?
Sì, sono già partite. Tra l'altro ora ve ne parlo perché questa iniziativa prevede anche lo scouting di 20 idee innovative dal mondo della ricerca, quindi ora ve ne parlo. Le cui attività principali non aspettate i finanziamenti, cose del genere, però sono quelle proprio di mettere queste idee in contatto con la realtà imprenditoriale e presentarle a finanziatori però per ottenere finanziamenti. Queste sono le due cose principali.
Abbiamo allora il 20 luglio, la scala del 20 luglio.
Sì. Banca delle idee, sì.
Ah,
ok. Allora, quindi a conoscere, ve ne parlo ancora praticamente, però. E nell'ambito di questo progetto ci sono diversi imprenditori con i quali sto parlando, adesso chi nel software, chi invece proprio imprenditore, cioè c'è quello, che ne so, industria conserviera alimentare, no? Fare i motori pelati. Cioè tu parli con loro e questi imprenditori di vecchio stampo la finanza la guardano male, come magari potete guardarla male voi, cioè la guardano veramente molto male, però. Secondo me,
però questo è anche perché la vedo dall'ottica di un ipotetico piccolo imprenditore, no? Mm-hmm. Quello che dico non è la grande finanza, ovviamente, ma ha l'approccio che può avere uno di formazione economico gestionale nei miei confronti.
Quella è la
seconda. Mia piccola.
Perché quella mi mette seconda.
E non volevo dire. Ma magari ti si comprasse, perché quello quando ti vede
che
c'è una buona.
Se compra prima, perché se compra un piccolo piccolo, perché se compra poco.
Perché ti offre 100.000 euro perché sono una grande cifra, dici sì.
Ma neanche quelli.
Pochi,
secondo me.
A pochi va per pesce. Io vedere un secondo.
Vedete che la buona finanza è dubbia.
Quindi era quello, non era sulla grande finanza, non sono anche di che si tratta.
No, ma infatti perché ti acquisiscono, ma poi è quello che fanno i venture capitalist, però non bisogna avere paura di loro, perché se io voglio portare avanti il progetto di sviluppo, se io poi il progetto di sviluppo non è per dire, un altro esempio non credo che posso fare. Con sto stesso tizio di cui vi parlavo prima che non c'aveva il brevetto, non so se voi eravate arrivati
a parlavo,
che non c'aveva il brevetto un anno prima e il fondo del venture capitalist non se l'è filato, mentre l'anno dopo, e praticamente in questi giorni, insomma, c'era un interesse, io per donare il gesto non faccio le corna affinché tutto vada bene, che questo venture capitalist entri in società e dia questo grosso finanziamento. L'imprenditore in questione, che cosa ha fatto? Nel frattempo siamo andati a sentire anche altri match o altri finanziamenti. Alcuni che avevano un periodo di investimento, nonostante lui sia neo imprenditore, un'idea, due anni, si era fatto un brevetto, no? Quindi, lo so. Si andò a parlare con un altro venture e da quest'altro venture praticamente il periodo, il cosiddetto, il periodo in cui il fondo di venture rimane dentro era più breve. E che cosa c'è tra le clausole e quando tu firmi il contratto e per quello che c'è? Tipicamente c'è il cosiddetto diritto di seguito, ovvero quando il venture, anche se lui mette solo la minoranza del capitale, quindi dici come fa ad altri 700.000, però sono nel senso che loro riconoscono il cosiddetto sovrapprezzazione, ovvero riconoscono il tuo lavoro precedente, te lo pagano e te lo pagano come sovrapprezzazione, quindi loro in realtà gli hanno 750.000 euro di soldi, però di 750.000 euro magari, che ne so, 350.000 sono capitale, 400.000 sovrapprezzazione per i ragazzi, perché tu però di tuo devi avere la maggioranza, perché la maggioranza rimane imprenditore, e questo genera il meccanismo dei fondi venture capitalist. Poi che cosa succede? Vedete, si ricollega a quello che vi dicevo prima, no? Facendo una piccola parentesi sul mantenere la maggioranza della persona, lascia la maggioranza dell'imprenditore, quindi nessuno vuole fino al 49%. Che cosa c'è però tra le clausole? Che quando alla fine, no? L'exit strategy, e tu firmi quando loro entrano, che quando il venture trova un compratore e decide di vendere, si vende tutto il 100%, quindi tu esci. Perché loro per fare l'interesse, esci, cioè 50, tu esci con soldi, con tanti soldi. Però ci sono molte persone che conosco che di questo, se l'investment period per noi è piccolo, perché no, non è altro, no, ma è stato tra tre, anche perché il fondo già era avanti, ma i fondi erano una durata temporale, i fondi chiusi da cercarli. Questo fondo era un fondo con una durata come gli altri venture, ma stava più avanti, quindi l'investment loro per proprio istituzionalmente. Il contratto che hanno firmato con chi dà i soldi al fondo, che poi a sua volta investe in queste imprese, stava più avanti nel tempo e quindi mancava un periodo di tempo minore, per cui questi al massimo sarebbero rimasti 3 anni e mezzo. Non 3 anni e mezzo, magari, insomma. E la cosa è che lui, siccome è appena partito, gli rimanevano solo 3 anni e mezzo, ha scotto subito il naso, perché c'era il diritto di seguito, e perché pagavano 3 minori? Ma questo voleva il diritto di seguito, 3 anni e mezzo, il massimo investiva 150.000 euro. Io la sto con naso, ma giustamente direte voi, ma anch'io probabilmente ho
spiegato, ma
anche perché l'altro no, pure scusa, perdonami così, ma termino il concetto e poi l'altro fondo invece sta appena iniziando adesso, cioè ha proprio appena raccolto i soldi, ha appena raccolto 60 milioni di euro, di cui una parte è destinata proprio alle operazioni di sito, perfetto, fondo sta in piedi per 10 anni, cioè per 10 anni deve essere più. Quindi questi ci guarda, rimaniamo tra i 5 e i 7 anni. Tra 7 anni. Adesso ci metto il mio lavoro, ci metto il mio impegno. Tanto però il mio lavoro è entrato dentro e non inizio a pagare anche uno stipendio, perché assumo un ruolo formale nell'impresa. Finora ho lavorato gratis per la mia impresa, campando con altri progetti, consulente per il figli, per il ministero, per la regione, eccetera. Quando il venture entra mi pago quello stipendio, quindi intanto comunque ho lo stipendio pagato dalla mia società, l'uso il socio, quando il venture esce esco con dei soldi. Secondo me questo non bisogna vederlo male.
Però no, perché molte persone pensano di non voler uscire, cioè di creare un'impresa per andare avanti. No. Cioè,
ma l'impresa rimane, tu l'impresa che crea.
Ma poi non è per me. Però dove è che comprare l'impresa?
Se la l'allero, non c'avevo i soldi prima, non ce l'ho neanche loro.
No, aspetta, però guarda che
dopo 7 anni non credo che c'è soldi per pagare il
99% dell'impresa. Guardate, gli anci cambiano per
questo che il venture decide di
Secondo me
però uno deve entrare nel concetto che per fare un'impresa, per creare valore, appunto, come diceva il dottor Basciano, non serve soltanto l'idea. Serve una serie di componenti di cui fondamentale il capitale. Senza il capitale non si fa niente, ragazzi.
Sicuro.
Allora chi c'ha il capitale c'ha anche il potere. Quindi uno in qualche maniera deve scendere a compromessi, deve scendere a far parte. Questo è un esempio dei tanti possibili degli N ricombinazioni in cui
offre. Ragazzi, è come capitalmente buona che si finanzia da sola, cioè da potenzialmente alti che riesce.
Ti faccio vedere, guarda, vado un attimino avanti sulla presentazione. Guarda, cioè questo qua ti proietta un attimo, no? Cioè se tu devi fare comunque se tu devi partire comunque con un'attività di impresa, tu acquisti prima che vendi e poi quando acquisti dopo un po' pagherai i fornitori, ma per una startup acquisto e pagamento sono insieme perché non ti danno direzione di pagamento, però tu poi vendi dopo un tot di tempo e non solo vendi dopo un tot di tempo, ma ti pagano dopo un tot di tempo ancora più lungo e tu paghi qua. E come fai?
Però, scusami, cioè, mi dici cosa succede?
Massimiliano.
Stefano.
Sì, Stefano, mio.
Non è che tu parte a regime. Comunque anche una professione, magari all'inizio mette veramente quel gap e poco. Al ciclo successivo un po' di più, se c'è una crescita e i margini sono alti, quella crescita può essere anche tutto sommato rapida. Potrebbe essere più rapida ovviamente con del capitale in più.
Lo so,
è una affermazione,
è possibile, però non è impossibile, assolutamente, ci sono delle case del genere, però da qualche parte devi sempre partire, no? E un punto di partenza lo devi trovare. Trovare un punto di partenza può voler dire doverci mettere dei soldi, c'è chi parte con capitali familiari. Se c'è dei capitali familiari, cioè, ma tutti anche, cioè questo imprenditore di cui ti sto parlando, che ho fatto già due esempi, che col primo fondo, eccetera, che altre cose storti il naso, non c'è proprio, no, magari che volano finanziarlo, lui gli ha detto, ma siete scemi, io non lo faccio entrare perché è reale queste cose qua. Con quest'altro fondo invece c'è stato, perché lui ha detto, vabbè, 7 anni lo faccio l'imprenditore, in altri 7 anni. Se tra 7 anni è andata benino, comunque con i 7 anni di emolumenti che prendo come lavoro che do nell'impresa, ho messo da parte un piccolo capitale che però poi dovrò reinvestire per ricomprarmi le quote sociali in quello. E diciamo, io ce vado paro e continuo a fare il tranquillo. Se va bene, va bene, 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 oltre le previsioni del business plan, io tra 7 anni ne compro un yacht
e va in giro.
E sto lì così, no? E quindi, cioè, lì ci ha riflettuto un attimo, io ci ho parlato prima, all'inizio non era, e poi ci ho parlato un pochino, e alla fine si è convinto, insomma, che al venture ci si poteva stare. Quelle condizioni.
Può anche essere forse un altro fattore, penso, se penso, dopo un'affermazione con una domanda, che il momento in cui uno si vende conta pure. È chiaro che se mi vendo subito all'inizio a idea avrò un valore,
hai un valore mio.
Se mi vendo con un mercato avrò un altro, se mi vendo con un mercato un prodotto e un fatturato immagino ne avrò un altro.
D'accordo, però per contro in Italia è più facile vendersi dopo che prima, cioè è più facile vendersi dopo un po' di più che prima poco, perché
questo non si accolla il rischio,
cioè è un esponente, non è lineare.
Non so, per esempio, in caso di un imprenditore che tu fa 7 anni e quando entra decide che alla fine 7 anni vende. E se non si, cioè, per esempio, se non si trova un acquirente, cioè, che cos'è che li vende? Li vende al socio di maggioranza, li vende a un terzo, può scegliere di lasciare piuttosto che vendere.
Ok, allora.
Beh, se l'azienda va male.
Allora, le exit strategy tipiche di un venture capital sono 3, sostanzialmente. L'exit strategy, riacquisto delle quote sociali da parte di imprenditore, riacquisto delle quote di imprenditore per pagamento del solo prezzo e capital gain da parte del fondo, quindi il fondo comprerà 700.000 euro, tu tra 7 anni te le devi comprare tutto a 1.100.000 per dire, no? Ok? Che dovrebbe essere una cosa. In realtà è peggio, cioè tipo se trovo 1.000.000 oggi, tra 7 anni me ne hanno 2.000.000 e mezzo, però l'altro. Però sul riacquisto in genere marginale lo fanno in pochi. Le altre due tipiche strategie di uscita del venture capital sono il cosiddetto trade sale, ovvero vendo l'azienda che ho fatto crescere a un'altra azienda più grande che ha interesse strategico in quel settore dove io ho la stessa azienda e se la compra tutta al 100% perché sta facendo strategie di acquisizione e di espansione. Tanto per questa legge di acquisizione, nei momenti in cui io intuisco che quello vuole vendere, ci vado a parlare, poi il sale tutto si vede fino alla fine, però io sono fondo di venture capital, cioè contatti con le banche perché io come fondo di venture capital seguo il debito per fare questa operazione, perché il debito permette un effetto leva, la cosiddetta leva finanziaria, non vi sto più a spiegare perché mi dovrebbe in trasparenza gli schemi di. No, molto interessante, però prendetelo per i cuori della niente.
Io credo che lui si tenga
per loro. No, ma è una puttanata dal punto di vista teorico, perché cioè, si tratta semplicemente che se tu, allora, come dici, hai un totale, un tot che è 100, ho fatto 100 gli investimenti dell'azienda. se questi 100 io li finanzio con 100 della tasca mia, se io poi dall'azienda ho una redditività rispetto al capitale totale che è per dire del 10% l'anno, no? Questi 100, quindi 100 da 100 io ho messo ogni anno ricavo, metto 10. Se io i 100 li ho pagati tutti con soldi miei, io ho 10 di redditività sul cosiddetto capitale sociale, che è uguale al 10 di redditività sul totale capitale investito. Se io i 100 ce ne ho 50 di capitale mio e 50 di debito delle banche, il debito delle banche mi costa il 7, io guadagno sempre il 10 su 100, io il rendimento che ho su 50 intanto è il 20, e tanto però quel 20 ne uso 7 di pagare il debito, quindi ho ottenuto 13, spiegato l'effetto della finanziaria, ok? Non è niente che ci veniamo così. Come vedete si spiega.
Sui 50 guadagno 10, quindi 5.
50 guadagno 5 se prendi.
Sostanzialmente no, 20.
Perché io 10 lo prendo sempre sul totale.
Cioè ti fa vedere
sempre sul totale.
Ah, no, comunque cioè, prendo il totale che hanno tutti i debiti è meglio.
Sì, sì, sì. E quindi
okay. Sembra una cosa.
Se su 100 sempre guadagnano 10, ma.
Cioè,
10 sono arrivati, poi io da restituire.
No, ho da restituire, ma però se poi io vado a calcolare quello che ho guadagnato sui soldi che di tasca mia ho investito, siccome quello che ho guadagnato la differenza, percentuale
più alto, in pratica è più basso.
No, perché tu gli altri 50 li metti in un'altra parte.
Sì,
okay.
Se ce l'hai,
sì, che sia fisico, eh? L'ingegnere ci è arrivato, noi fisici ci abbiamo messo un po' di più.
No, va bene, perché si presume che ne hai 100.000. E poi sta uno che ne ha solo 50 e deve chiedere.
No, ma 25.
Perché guarda, 50 poi allora se su 50 io pago il 7%, su 50 il 7%, che è il debito, vuol dire che io sul 7% di 50.
Sì, sì, sì,
è meno di 5, il 7% di 50 è
3,5.
Posso dire una cosa, vedi? Quindi io ho fatto 6,5 su 50. Invece l'avrei fatto 10 su 100, è meglio fare 6,5 su 50, perché se duplico tutto ottengo 13. Ok, era questo che volevo dirvi. Quindi se io a parità di soldi investiti 100, io avrei fatto 13. Ok, era questo che volevo dire, sul quale mi sono spiegato male, quindi c'è stato quella tua incomprensione, mi dispiace, me l'ho spiegato male.
No, ma
se investissi quindi lo stesso ammontare di denaro, ma ci aggiungessi sopra altri 100, ovviamente presupponendo a parità di condizioni, è perché in realtà ho fatto 6,5 su 50 di soldi miei, è meglio che fare 10 su 100.
Ma spiegato che però sta così in facilità di trovare finanziamenti dalle banche, perché alla fine la banca che rischia di suo.
È perché però lui rischia di suo. Il banco centrale
in genere non è quello.
Caro signore, io sto rischiando 1 milione d'euro, me ne dai un altro milione? Io venture capitalist sto rischiando 1 milione d'euro, ma ho speso 200.000 euro per fare la cosiddetta due diligence. E sta azienda sta una favola, sta a posto, me lo dai 1 milione d'euro?
La banca al venture capitalist non chiede garanzie reali. Si mette dietro al venture capitalist.
Si mette dietro al venture
capitalist.
Perché ci mette il
suo.
Perché ci mette il suo. Però costa di più, guardate che banca che scende, il debito bancario che paga il venture capitalist, o comunque il fondo di varietà tecnici per le operazioni cosiddette di management buyout, buy-in, leverage di buyout, sono 2000 soggetti tecniche, per tutte queste operazioni appunto dove si fa uso della leva finanziaria, siccome è debito non garantito, e poca di fatto il caso in cui va male, si scottano tutti i 20-30 milioni di euro in un pezzo di acciaio, se non so pochi. Siccome il debito non garantito, il tasso di interesse che paga attualmente può essere anche un 18% anno. Un'impresa che paga un mutuo per fare un'impresa che non è garantito.
Cioè il concetto è sempre quello, ragazzi. Sì.
Ma tanto però con me guarda, perché però il 18% è valido. Cioè. Però i venture capital, dove che investono, o anche sulle cose dove il rendimento non è 18, il rendimento è 50 anni, è come dire, c'è il rendimento maggiore. Ah, l'effetto leva finanziaria quando è che funziona? L'effetto leva finanziaria funziona quando quello che tu guadagni, no, come rendimento dell'attività tipica di business di quell'azienda lì, è maggiore degli interessi che fai alla banca, e lì funziona l'effetto leva finanziaria.
No, funziona. Se stai fermo dove sei, insomma, quindi...
O funziona al contrario.
Alla fine di tutto è meglio debitarsi perché ti guadagni.
Con l'effetto
leva.
Sì.
Allora non è così facile.
Non ti muove. Non ti paghi la consulenza.
Va bene.
in banca, quindi se una volta da tra virgolette una sola, se una volta non gli danno i soldi in banca.
Ma se Dancio Carri ha da una sola alla banca, come dici tu, guarda, si è scottato per lui. No, i venture si scottano di però i veri venture, cioè considerate, allora, la cosa, i veri venture capitalist, considerare quello che i veri venture capitalist considerano è che su 10 business su cui investono il processo, allora loro ricevono diciamo circa 500 proposte l'anno, delle 500 proposte l'anno ne finanziano 2, complessivamente metti che ne finanziano 10, quindi ne sono arrivate 5.000 proposte, le vengono scelte le 10, sulle 10 proposte che finanziano 2 buttano i soldi, 6 vivacchiano, su aziende, qualche milioncino d'euro di fatturato, però neanche lì, diciamo, qualche milioncino d'euro di fatturato, guardate che può voler dire pure che lì è zero, quindi non pensate sul fatturato che sì, è un indicatore direzionale, ma non è un indicatore di redditività, no? Altra cosa.
Poi due vanno in porto.
E su 2 vanno molto più in alto delle previsioni del business plan. Molto più in alto, allora su quelle 2 che ci si devono rifare per tutto il fondo, tutte 10. Se il fondo è di 60 milioni di euro, mediamente sono 6 milioni di euro investiti in più round, perché vanno più round di finanziamento, su un'impresa, attenzione, allora lì vuol dire che su 12 milioni di euro ci devono far guadagnare, cioè 12 milioni di euro investiti ci devono guadagnare per le altre, perché quelle che vivacchiano alla fine qualcosa ci perdono, quindi metti che dei 6 milioni sulle 6 che vivacchiano, se per sé 36 ce ne ripigliano 26 ce l'hanno ripresi, 12 era l'investimento di base sui 12, se loro 60 milioni devono ridare i soldi indietro, cioè non interrompere, gli promettono un guadagno molto elevato ai vari investitori, no? I gestori del fondo. Vuol dire che agli investitori che in totale hanno messo 60 milioni di euro, metti che dopo il tempo d'arte i soldi vanno a scegliere 10 anni, devono essere in grado di ridargli da 60 milioni di euro 120 milioni di euro. Vuol dire che 12 milioni di euro, 26, 12, 38, ci hai levato praticamente, stai a 82 se non erro, vuol dire che tu ci devi su 12 milioni di euro ne devi guadagnare 82. E questo è il rapporto, 7x5.
Funziona, ci
stanno anche quelli legati alla, non alla Google, ma alla YouTube, no? Quindi ci stanno i casi che fanno rendimenti di 400-500, contano su quelle due che vanno oltre i business. Perché quelle due le fanno dai soldi, sulle altre.
Ma se invece va male?
Va male? Ridò.
E l'imprenditore?
No, chi ha investito nel fondo ci prende sulle altre, no? Il fondo è tutto insieme.
Sì,
quindi chi ha dato le quote del fondo?
No, lui dice che gestisce il fondo.
L'impresa è finita.
Ma il imprenditore dell'azienda che va male?
Imprenditore dell'azienda che andava male, intanto per qualche anno si è preso lo stipendio di quell'azienda che andava male, poi l'azienda ha chiuso, l'hanno liquidata e lui si sarà ripreso quello che è rimasto, la parte pura era al 51%, così come il fondo,
era amministratore al
51%. Mica che se un'azienda fallisce l'amministratore la persona sta in galera, eh? Va in galera se c'è bancarotta fraudolenta, no, diverso.
Ma tanto.
Dipende da quanto sei potente poi a quel punto, no, è un altro imprenditore.
No, dipende da quanto sei potente, dipende da una serie di cose, che se tu hai fatto le cose in maniera non pulita o poco chiara, ci sono dei rischi di carattere legale. Se hai agito nell'illegalità e se ti beccano, lo sai che entrare a procurati, e c'è gente pure che queste cose le calcola, cioè, considerate che c'è gente che queste cose le calcola. C'è chi non le calcola e c'ha proprio il propenso verso l'illegalità, è il problema suo, cioè fa una bella vita, però a un certo punto quando lo beccano si suoi.
insomma, Tezzi strade di Milano.
Tezzi, ok, chiuso Tezzi, ho spiegato nel frattempo, parentesi, scusate la divagazione, ma mi sembrava un argomento che appunto vi interessava. E l'altra è la quotazione in borsa. La quotazione in borsa significa che arrivati a un certo punto si prende una parte del capitale e si decide di quotarlo in borsa, e dalla vendita di quella parte del capitale, che sostanzialmente più che altro capitale che quella parte è la parte che aveva messo il venture si prende i soldi. L'azienda ottiene un nuovo round di capitale, perché quotando in borsa comunque i soldi che entrano, no? Il valore nominale dell'azione, se tu le quoti a un certo punto della vita, sicuramente il valore nominale è molto più basso di quello che può essere il mercato dell'azione, no? Quindi tu ottieni un flusso di cash, di denaro, che ti permette di finanziare ulteriori operazioni di espansione. E poi una voce che gira dei venture capital, il trend sale è più duro, perché il compratore privato che si deve andare a comprare l'azienda, a pagarla con i soldi suoi, sacco di euro, non è un'azienda, ci sta attento veramente a puntare, a vedere veramente, no, le mani nel pagliaio o poi una roba con tutti i piedi del la borsa ha delle regole, la Consob stessa ha delle regole ben precise, non vi sto passando un messaggio che vengono in borsa, vengono volare, che purtroppo è il messaggio che è passato qualche anno fa con la quotazione di società, che purtroppo si sa la fine che hanno fatto. Dove questo in Italia poi significa che stanno in galera 6 mesi e non ci rimane, mentre il crack della Enron negli Stati Uniti quindi ancora stanno in galera, che è un testo diverso. Ma il messaggio che vi voglio passare è comunque la borsa del vero, poi soprattutto dopo le vicissitudini finanziarie negli ultimi anni, regole che sono anche lì. Però rimane vero che in borsa, no, la società comunque sta bene, ma qualche cosina un po' più formale o un po' più era poi lì, cioè voglio dire, una società, faccio un esempio stupidissimo, mi piaccio, però per dire, che ne so, una società dove ci sono dei processi che non funzionano bene, dei processi, sì, l'azienda produce, vende tutto quanto, ok, però dei processi non funzionano bene, le risorse umane magari, alcune risorse non è curate particolarmente certi aspetti, c'è un po' d'assenteismo, no? Delle risorse umane, c'è quello che dice che ha lavorato e timbra il cartellino un amico, invece magari se ne è andato a lavorare l'anzio. In borsa, vuoi. E chi se il compratore privato sta contento a queste cose, per la lavorazione di singola risorsa umana, magari dice no, beh io me la conto non viene, ma io voglio quell'altro perché vedo che le clienti di lavoro non rendono più, sono risorse che non sono. In Italia non vedo perché devo pagare 100.000 euro di stipendio o anche di più ogni anno, no, e il trade sale vede anche piccolissime cose, l'euro, la borsa è
un po' più
la strategia di uscita non è che viene deciso guarda avremo un trade sale. Viene stabilito nell'accordo, nel cosiddetto patto parasociale, vengono stabilite quelle che sono le alternative di come vengono stabiliti i criteri di valutazione. Tutto questo viene stabilito a priori, è centrale di stabilisce a priori. Bene, abbiamo fatto una cosa molto interessante, ma siamo andati molto avanti con i tempi, lasciando dei tempi strettissimi per vedere qua in realtà la struttura del business plan. Però spero insomma che sostanzialmente vi sia. Perché va avanti? Che è successo? Lasciando poco tempo per... però in realtà, ecco, insomma, le cose più importanti io credo che le abbiamo definite del business plan. No, poi tanto le slide vi rimangono con le quali ci trovate scritto come si fa il business plan. E ritengo personalmente che forse è stato molto meglio fare questa parte del pomeriggio così a dibattito, pure perché sono le quasi 7 di sera di venerdì, e se stavo io a parlare mi eravate a dover portare già tutti. Però adesso 10 minuti concedetemi, perché allora vedi, questo l'abbiamo parlato in realtà anche prima, quindi business planning, il processo finalizzare a che cosa? Individuazione, raccolta e analisi di tutte le informazioni, questo ne abbiamo già parlato in realtà. E quindi attenzione alla differenza tra business planning e business plan, no? Business plan è il documento, business planning è il processo. L'utilità maggiore secondo me è del business planning, non tanto del documento di business plan. ottenendo, ovvero per quel discorso di conoscenza che si va ad acquisire. E questo è chiaro, e quindi, visto che andiamo un po' di fretta, andiamo avanti. Beh, queste sono alcune note che vi possono essere, insomma, vi possono interessare, andando proprio su quello che può essere più centrale. Più centrale, ecco, che nelle grandi aziende il processo di business planning è regolamentato, strutturato, esistono delle procedure formali, sui manualoni delle procedure nelle grandi aziende a volte ci sono anche le procedure di business planning. Quando parte un nuovo progetto, come si deve fare il business plan? Chi lo approva, chi ci lavora, come ci lavora, quanto tempo ci deve lavorare? È definito, strutturato, regolamentato. Nelle medie aziende il processo di business planning invece non è sempre regolamentato e viene condotto direttamente dal capo azienda. Ma medie aziende, parliamo anche di aziende che fatturano 30 milioni di euro l'anno. Nelle piccole aziende italiane manca quasi del tutto invece la cultura del business planning, e questa è una causa di un cattivo utilizzo di risorse e di molti insuccessi. Ci sono molti imprenditori, poi ci sono pure quelli che hanno il fattore C e non fanno il business plan e fanno un sacco di soldi, però ci sono anche quelli che, non facendo business planning, buttano via al Veneto un sacco di risorse proprie dello Stato, perché magari hanno preso finanziamenti pubblici, e di altri privati che ci avevano creduto e qualche decina di migliaia di euro gliel'avevano data. Perché manca questa cultura del business planning, così come manca nelle piccole, non solo parliamo di piccole aziende operanti, che per espandersi non progettano bene l'espansione e fanno, io ce l'ho in famiglia l'esperienza, non vicino a me, perché un mio lontano parente, un cugino di secondo grado di mio padre, è imprenditore. Anni fa, in Toscana, ha un'industria che produce imballaggi, vicino al distretto di industria cartaria, quindi aveva, io infatti le cose che ricordo di quando ero bambino, andavamo a trovare questo parente, io quello che ricordo, la mega villa, la barca al porto, cioè queste sono le cose che ricordo proprio per bambino quando andavamo a trovare, era tipo lo Zio d'America per me quando andavamo a trovare lui. Ecco, lui negli anni 90 purtroppo ha avuto delle brutte idee, è arrivato vicino al collasso. Perché? Perché ha fatto un'iniziativa di espansione, poi in questi ultimi anni, diciamo, ci vediamo una volta l'anno, perché io vado praticamente a trovare per una serie di contingenze, insomma, alcuni parenti deceduti che si trovano al cimitero del paese dove lui ha la sede, e quindi quando andiamo ovviamente stiamo presso di lui, e adesso che sono un po' più grandicello, parliamo, essendo io studioso di queste cose, parliamo, no? Lui è imprenditore, quindi io ho molto da imparare da lui e parliamo di queste cose. E parlando in maniera strutturata di quello che era successo, che io ricordo, non l'ho visto direttamente perché ero un lontano parente, non mio padre, mio nonno, mio zio, però ricordo che anche, insomma, mio padre arrivava a queste voci, ah, gli stanno andando male le cose, come farà, oddio, la famiglia, la cosa, e lui ci si è ascoltato, perché è arrivato che lui è toccato il fondo, perché non aveva pianificato. E adesso, infatti, che ne abbiamo parlato insieme di questa, ne abbiamo parlato insieme di questa sua, ne abbiamo parlato diverse volte già da qualche anno, da quando studiava all'università, che ne parlavamo di questi eventi, e infatti lui si è reso conto che effettivamente lui era arrivato quasi a toccare il fondo perché aveva utilizzato male le risorse, perché non aveva pianificato. Adesso la sua azienda, cioè un responsabile della pianificazione, oltre al responsabile di controllo e di gestione, quando lui poi porta avanti nuovi progetti, nuove cose, o part-time responsabile del controllo di gestione, anche responsabile del processo di pianificazione, oppure aveva ultimamente invece per un progetto un po' più grandicello, ha assunto proprio un'altra persona per dargli il ruolo di responsabile di questo procedimento, e che poi quest'altra persona è andata a curare il ramo d'azienda che era responsabile del processo, quando poi l'iniziativa è stata finanziata tutto quanto, è partito il nuovo ramo, è diventato la loro. Adesso lui pianifica anche, anche la sempre attività, per dire, c'era un casale diroccato di una montagna, ha pianificato, non dico business plan, però ha pianificato nei minimi dettagli anche la ristrutturazione del casale per farlo diventare un agriturismo. Ha pianificato anche quell'operazione che voi potreste dire, beh, rispetto all'operazione di produzione, tra imballaggi significa tra i macchinari, devo comprare l'elastica, devo comprare materie elastiche, devo fare il film elastico, lo devo stampare, lo devo fare col formato del cliente, è un'attività industriale fare imballaggi, no? Plastici. E quindi, no, lui pure per l'attività di fare l'agriturismo, dove non c'è lui, c'è la figlia, che è il suo vecchio casale,
a pianificare tutto nei dettagli, fino ad arrivare a pianificare a quanto dava la stanza, a chi dava la stanza, perché? Perché si è ascoltato, perché 15 anni fa quasi andava fallito, per fortuna non c'è andata, è riuscito a riprendersi alla fine, prendendo alcune attività, ha acquisito un po' di liquidità, ha ripagato i debiti, ma è arrivato vicino al collasso e si è dovuto andare veramente a vendere tutto quello che aveva, macchine, cose che era, avere un po' di liquidità, pagare i creditori e ridarsi un attimino una cosa e pagare anche i consulenti che l'hanno aiutato in questa operazione, un piccolo carnarano, un altro piccolo imprenditore.
Cioè, per progetto che intendi precisamente? Nel senso, cioè...
Progetto?
Perché c'è un nuovo progetto.
Una nuova iniziativa significa che all'interno...
Cioè cambia proprio...
No, significa per esempio in un'azienda esistente, significa che un'azienda per esempio non diversifica, può darsi pure un progetto di espansione, significa una nuova iniziativa, per dire un'azienda che allora tu fai... Che ne so, allora tu produci bank, tu produci monitor, perché ti chiamano da un sacco di cose, però bank, la bank tua è famosa per produrre monitor, no? Tipicamente, tu produci monitor a un certo punto, dice, mi metto a fare telefonini, ok? Quella è la nuova iniziativa. Quando entro in una nuova ASA, se te lo devo dire in termini rispetto ai concetti che abbiamo avuto oggi, oppure quando comunque decido di espandermi, quando comunque decido non di entrare in una nuova ASA, ma decido di fare per esempio integrazione verticale, decido quindi di cioè di commesso aggiunta, acquisire i miei fornitori oppure acquisire i miei distributori perché ci guadagno di più. Allora, ok, c'è un progetto nuovo, c'è una nuova iniziativa, devi fare qualcosa di nuovo che è fuori dall'attività della tua azienda, allora in quel caso parli di business.
Cioè, va a cambiare parte in pratica.
Non cambiare, fare qualcosa di nuovo, ma rimani a fattore corretto.
Sì, sì, nel senso, va bene, ingrandisci, insomma.
Che ne so, io faccio il caffè, faccio il caffè, a un certo punto decido che mi metto a fare pure le tazzine per il caffè e altri prodotti.
E pure il governatore del TV, se c'è scappa.
Se no, perché non fa parte
del business.
Ok. Va bene, torniamo a noi, allora. E quindi vabbè, poi c'è la cosa di molto spesso in realtà consulenti che lavorano sul business plan, ma questi consulenti. Il business planning, io lo dico in maniera molto serena da consulente che lavora sul business plan anche privatamente per conto mio, non ve lo fate mai fare dal consulente, fate aiutare dal consulente. Non ve lo fate mai fare dal consulente che arriva lì e vi dice ci penso io, perché voi perdete tutto, magari il business plan ce l'avete fatto bene, fatto bello, ma io per correttezza professionale, per quanto poi mi sia capitato che mi abbiano offerto lavori, fammi il business plan, le cose, per correttezza professionale io vi dico il business plan non ve lo fate fare completamente dal consulente, per quanto il consulente è bravo a farvi il business plan fatto bene, non ci mette tanto, fatelo voi. Perché? Perché per quel discorso di prima che il processo di business planning era aiutare a acquisire conoscenze. Dal consulente fateli aiutare a strutturare, a mettere le informazioni in una maniera tale da colpire l'attenzione di chi li legge, perché il consulente probabilmente conosce le logiche delle banche, perché conosce magari non solo le logiche, conosce pure il direttore della banca, e magari il consulente conosce gli interlocutori del mondo, come dire, dei finanziamenti pubblici, perché magari ci lavora insieme, allora magari se il business plan arriva tramite lui arriva meglio, no? E quindi magari i consulenti servono, ma non affidare a terzi il business plan, è deleterio per il vostro futuro da imprenditore. Ok, vabbè, poi piccola nota, interessate le piccole e medie imprese da Basilea 2, le piccole e medie imprese interessate da Basilea 2, quindi questo significa che la pianificazione finanziaria assume rilevanza per tutte le piccole e medie imprese. Non vi sto io a parlare di Basilea 2, anche perché siamo veramente con il tempo agli sgoccioli. E vorrei parlarvi del business plan come documento, che ci devo mettere all'interno del business plan? All'interno del business plan, che appunto è il documento formale prodotto dal processo, va l'avrete letta tante volte, spero che per questo vi sia tutta in testa, la struttura del documento può essere abbastanza standardizzabile. Quella che noi come Tubi Lab, che abbiamo anche una guida business plan che la guida d'azione ho curato direttamente io, la struttura che consigliamo è questa qui. una struttura quindi composta sostanzialmente di questi 9 capitoli, di cui il primo è il management summary. Poi parliamo dell'azienda come tale, quindi se l'azienda esistente, il prospettivo dell'azienda che verrà. Parliamo del prodotto, poi del mercato, delle strategie di mercato e vendita, di come tecnicamente strutturo la produzione, e va bene anche per i servizi questo, perché vuol dire come lavoro per organizzo tutto il processo delle risorse per fornire il servizio, erogare il servizio, aspetti legali, fiscali e amministrativi, organizzazione e poi tutte le analisi economico-finanziarie.
Gli aspetti legali.
Bene, perfetto. Allora, vorrei illustrarvi uno per uno. Se può attendere tra poco, se puoi attendere, scusa, ci diamo del tu, lo vediamo, perché questo prima, anche se magari facciamo tardi di qualche minuto, direi che vale la pena, visto che siamo qua, fare 10 minuti di più, non di più, perché capisco se però 10 minuti di più vale la pena, perché abbiamo arrivato alla conclusione. Ci ha fregato l'inizio in ritardo, ci ha fregato, la prendo un cucchiaio di ritardo. Iniziale. Allora, e questa
qui.
Scherzo. Ok, e questi sono i capitoli. Premessa, analisi economico-finanziaria, un nono. No, in termini di tempo e di elucubrazioni mentali, almeno metà e metà. Ok, poi ovviamente oggi non abbiamo modo di entrare nel merito della pianificazione economico-finanziaria e di ciò che richiede come anche presupposti in termini di qualche basics, perlomeno di economia aziendale, ragioneria, contabilità, che ognuno serve per mettere in comune i numeri di forma di standard. E eventualmente non so se si potrà fare in altra occasione, ma ad ogni modo sulle slide io vi lascio alcuni riferimenti che non vi permetteranno di diventare dei ragionieri professionisti, ma vi permetteranno quantomeno di capire perché i dati sono messi in questa maniera e come si mettono i dati principali. Management summary è il riassunto del business plan. È il riassunto del business plan, quindi contiene all'interno di sé praticamente tutto quello che tutto quello che sta nel business plan, praticamente. Management summary, 2-3 pagine. Non di più, se volete l'indicazione quantitativa, ovvio, sono già nel contrario all'indicazione quantitativa fisse alla ricetta, però direi che in alcuni casi insomma andare oltre, no, le 3-4 pagine del summary. A che serve il summary? Il summary è importante perché deve cogliere l'attenzione del lettore. Quando voi mandate il business plan al finanziatore, il finanziatore di cui prima che ne riceve 500 l'anno, vuol dire che ne riceve 2 al giorno il business plan. Quello che ne riceve 2 al giorno del business plan, quello che fa lo screening è uno, questo legge solo il management summary, per passarlo, no? A eventualmente lo screening. Quindi il management summary deve cogliere l'attenzione, cioè una funzione, se volete, anche promozionale, deve essere un qualcosa in grado di cogliere l'attenzione del lettore e invitare il lettore ad approfondire, dando già gli elementi principali di tutto il business plan, suscitare interesse e entusiasmo del lettore. Cioè una funzione promozionale, quindi già in generale il business plan bisogna curare molto gli aspetti formali di scrittura e quindi proprio l'aspetto di comunicazione del business plan. Il business plan come strumento di comunicazione anche sul management summary, questo vale in maniera particolare. Quindi anche perché investire in una nuova impresa, soprattutto se lo manda un finanziatore. L'azienda, con piccola premessa, nella nostra ipotetica struttura come e tu bilab, noi separiamo il capitolo sull'azienda dal capitolo sull'organizzazione. Possono sembrare due cose uguali, in realtà non lo sono, ma in alcuni casi possono anche stare insieme. È una struttura di business plan quella che vi presento io oggi, non è la struttura di business plan, ce ne sono anche altre, questa è quella che proponiamo noi. In questa struttura qui l'azienda significa che soprattutto se il business plan deve essere sottoposto a soggetti esterni, è bene inserire un capitolo che descrive l'azienda proponente il business. Ovviamente può essere anche la nuova azienda di step, quindi questo deve, se siete già un'azienda descrivete l'azienda che esiste, se non siete azienda, siete un gruppo di persone, descrivete all'interno di questo capitolo chi siete, profili, curriculum, poi una serie di elementi, quindi elementi di base della strategia, visione, ovvero rispondo alla domanda dove voglio arrivare tra 5-10 anni? Missione, la mia ragione d'essere, cioè perché esisto, no? Quella, ad esempio, di missione, Improving People Lives, che era quella della... vabbè, adesso non ricordo, non so, comunque ce ne sono diverse di esempi abbastanza famosi. Se vi fate un po' di ricerche su internet, capite le grandi aziende cosa vuol dire questo. Direi che non vi dovete però concentrare nel fare un business plan, no? Perché se devo definire la mia missione, tra 10 anni sarò leader del... cioè non la dovete definire come slogan, dovete definire quantomeno però e mettere qua dentro l'orientamento strategico di fondo. Mettere i vostri valori, i valori dell'azienda, no? Queste sono cose che sono più fondamentali che mettere la missione sotto forma di slogan. Nokia, no? Che è quello del connecting people, ma non deve essere uno slogan, cioè non lo deve fare per forza come slogan. Considerate che le grandi aziende possono impiegare milioni e milioni di euro di spese per consulenti che gli curano la definizione esatta della missione, tipo slogan. Ma è che diate il vostro primo business plan, soprattutto se unico, parlo per unico perché per aziende tutti gli stessi, probabilmente se l'azienda, anche se media, la missione ce l'ha, magari comunque l'hai definita, se esiste da un po' di anni, eccetera, e c'hai, diciamo, un imprenditore che è lungimirante. La storia, se applicabile, qualora non applicabile, significa trafiletto dei persone chiave, quindi il profilo delle persone chiave. E curriculum allegato alla fine del business plan, questo serve per l'info, sempre i ruoli chiave, i vostri curriculum allegati alla fine del business plan. Anche per un altro motivo, vi dirò una cosa: chi investe investe più nelle persone che nel progetto. Questo è già
ragazzi.
Ma la mia, cioè la vision, cioè vengono considerati, sì. Quindi effettivamente,
io vi ripeto, nel caso di una NewCo non è necessario scriverle tipo slogan, vengono considerate, dipende da che fine presenta il business, diciamo che danno un'idea danno un'idea di chi sei, dove sei e dove vuoi arrivare, no? Quindi è utile metterle, perché comunque chi si legge il business plan c'è un'idea di come sei, ma anche da come la scrivi, però probabilmente c'è un'idea, anche se la scrivi un po', però c'è un'idea, già questo è ambizioso, oppure questa no, ma questa non, questi non sono un gruppo di persone ambiziose, quindi non conviene investire. Cioè, no, serve anche a dare un'idea di come vuoi muoverti. La storia, composizione societaria, quelli che viene a essere i punti di forza, persone chiave, partnership. Le partnership, il capitale relazionale, molto importante. Qualsiasi partnership, qualsiasi contatto, lettere di intenti, elencate tutto quello che è. L'importanza è che il capitale relazionale nel mondo di oggi è fondamentale. Lettere di intenti? Beh, diciamo che l'ottimo è allegare qualche lettera di intenti al business plan. Ok, quindi se avete partnership, relazioni, università, al dipartimento, io sono professore qua, magari il dipartimento mio che mi fa lettera di intenti non è proprio il massimo, però se sono professore in un'università, allora probabilmente con i miei contatti universitari, allora magari altri professori che si occupano di materie simili, sempre che non vi siano vari scandamenti politici tra me e loro, però magari qualche amico ce l'ho che fa cose simili, lettere di intenti, pure quelle delle università mi possono fare gioco. Soprattutto lettere di professori per giovani che invece vogliono fare la cosa. No, ovviamente questo non è in ambito accademico, è in ambito di business, quindi valgono molto di più lettere di intenti che di altre società che operano nel settore con le quali avete preso contatto e che vanno detto che se voi fate quella cosa vi danno una mano vera a vendere, no, a partnership tecnologica, sviluppano con voi un particolare prodotto, ok? Prodotto servizio. Ah, le sezioni più importanti del business plan, questa è come vi scrivo anche. Il lettore deve capire da questa serie di lettori che cosa volete vendere, ma soprattutto perché qualcuno comprerà quello che voi gli andate a vendere. Perché qualcuno comprerà quello che voi gli andate a vendere. Descrizione dei bisogni che andate a soddisfare. E poi, ecco, elementi di contorno, ma insomma adesso andiamo un po' veloci, mi concentro l'attenzione sulle cose più importanti, tanto so, queste slide vi rimangono, ci sono gli elementi. Ok, quindi no, io consiglio pratico, tra parentesi, quando vi mettete a fare un business plan, potete prendere queste slide e ci costruite il bucio del business plan, così poi lo riempite. Poi magari certe cose capite poco cosa sono, però capisco poco cosa sono, ti cerco cosa sono, però tanto no, c'avete una traccia, no? Sulla base di questo, visto che il business plan dovete farlo, quindi operativamente prendete queste slide, vi riprendete gli elementi e ci costruite l'indice dei capitoli e di tutti i sottoparagrafi. Analisi del mercato. Ho chiarito perché chi compra comprerà da me, ho chiarito cosa vendo e devo chiarire a chi lo vendo. Mercato, analisi del mercato. Analisi del mercato, poi in realtà, noi lo chiamiamo così per dare al mercato, in realtà in questo capitolo ci va messa dentro tutta l'analisi del sistema competitivo, cioè bisogna non solo del mercato di sbocco, ma devo andare a fornire soprattutto informazioni anche sul sistema competitivo. Su questo ve lo do solo come spunto di informazione, poi magari vi ricercate qualcosa voi per conto vostro, ve lo segnate. Per l'analisi del sistema competitivo è utile, perché è anche questo un modello teorico comodo, lo schema delle 5 forze di Porter. Se desiderate segnarvelo, tanto su internet ne trovate a bizzeffe di informazioni su questo, o magari posso fare vedere io a Stefano, tanto avevo preparato per la guida al business plan un trafiletto di una pagina e mezzo, tutto questo, e quindi vi posso mandare quello, si intende. Sempre di Porter, che è quello di una della catena del valore, insomma capite bene che personaggione sia questo, capite bene perché è ancora vivo, c'ha una settantina d'anni e perché viene pagato praticamente a 5 zeri per una giornata di intervento, a un convegno. E quindi in questo capitolo descrivete il settore o l'industria. Nel descrivere il settore o l'industria, la cosa che poi se leggete qualcosa sulle 5 forze di Porter vi dovrà essere chiaro, non è tanto che io devo dire sì, devo dire chi sono i concorrenti diretti e indiretti. Attenzione ai concorrenti indiretti, i neo imprenditori hanno il vizio, permettetemi, o comunque chi si vuole mettere a fare imprenditore ha il vizio di non vedere la concorrenza indiretta. La concorrenza diretta la vede, perché quello che fa una cosa uguale a lui non lo vuole vedere, si dice. La concorrenza indiretta non la vede. Che vuol dire concorrenza indiretta? Vuol dire qualcosa di diverso che però va a soddisfare lo stesso bisogno. Quindi di nuovo mentalità commerciale centrata sul bisogno, non sul prodotto. È bello, no? Innamorarsi della propria idea non è troppo conveniente. Bisogna sempre cercare, e in questo ci può aiutare anche farsi valutare magari da qualcun altro, farsi leggere da un amico, no? Queste cose qui, questi documenti qui. E quindi dicevo appunto su del bisogno, quindi concorrenza indiretta. Mi fate un esempio velocemente voi che con i dati di concorrenza indiretta, prendete un prodotto e il prodotto che gli fa concorrenza indiretta, vediamo.
RFD barcode. RFD barcode.
Nel campo vostro. Prendiamo qualcosa di più di uso quotidiano.
Lo portai in un'eolica. Non è la stessa cosa.
Sì, esatto, però di uso quotidiano.
Quotidiano.
Ma videogioco
è vabbè, scusa, la scopa elettrica, la scopa normale.
Lo già provo a vedere la nostra simile. Vedete sempre di ex. Videogioco e televisione. Ma pure quello è sempre, sì, no, ovviamente è concorrenza indiretta, ma anche il treno e l'aereo. Se io devo andare da Roma a Milano, non è che, cioè, andare da Roma a Milano, all'Italia è in concorrenza, come adesso Ryanair, Airone, ma pure con Trenitalia. Bisogna andare da Roma a Milano, bisogna venire trasferirmi da Roma a Milano.
Allora
sì, però mi fa concorrenza pure il treno, infatti il T-Biz che con 4 ore mi porta, io quando vado a Milano, sapete da quant'è che non prendo l'aereo? Poi vado in Italia, l'ultima volta che l'ho preso, purtroppo a Milano ogni tanto per lavoro ci cammino, non mi muovo tantissimo lì, per fortuna, rispetto a chi fa il consulente aziendale, cioè per le grandi società di consulenza che vivono in albergo, da questo punto di vista io sono fortunato, perché
lavorando a Roma nel Teatro di Milano, ovviamente tocca andarci perché poi sta tutto lì. E quindi a Milano ogni tanto io in aereo, se posso, non ci vado. Mo' il 25 giugno c'è una cosa che mi inizia alle 10:30, lì ho deciso di arrivare in ritardo, poi dopo il treno per arrivare alle 10:30 dal primo, o se no sarò costretto a prendere l'aereo, ma se no io a Milano in aereo sono due anni, non ce l'ho. Il treno è concorrenza con l'aereo, perché? Perché tu a fare un rapporto tempi, rispetto al bisogno. Il bisogno qual è? Di arrivare a Milano. Nello specifico mio ho bisogno, per dire, arrivare vicino magari proprio al centro di Milano. Allora, piglio l'aereo, 1:05 di volo, che poi non capito perché è diventato 1:05, perché 4 anni fa erano 50 minuti. Vabbè, 1:05 di volo. Deve arrivare mezz'ora prima all'aeroporto. Minimo mezz'ora prima, perché rischio pure di perderlo. Deve arrivare 3/4 d'ora prima all'aeroporto. Quindi so, 1:50. Scendo dall'aereo. Se c'ho solo il bagaglio a mano, che vado la mattina e torno la sera, vabbè, scendo dall'aereo e esco fuori. C'è la possibilità di ritardo, vado a prendere il taxi. Il taxi mi aumenta pure il costo, che comunque lo sostengo. Prendere il taxi, dall'aeroporto mi sposto al centro città. Becco il traffico e mi trovo a fare. In realtà ci ho messo 4 ore uguali. E ho speso di più. O ci ho messo 3 ore rispetto a 4, ma ho speso 2,5 volte rispetto al treno. Infatti vedete che adesso anche un volo all'Italia di linea regolare, cioè adesso anche prenotando, l'ho visto l'altra volta che in urgenza ho dovuto prendere un biglietto per Milano, dicevo, vabbè, sì, me lo rimborsavano, però ovviamente anche se te lo rimborsa il tuo committente o l'università, c'è sempre la cosa a portargli una fattura di rimborso spese dove 500 euro sono di aereo che una trasferta per un giorno, poi ti sputano in faccia quando vedono una fattura. Infatti c'era questa paura che dico, era per un committente che sta facendo, sto biglietto, dico, cliccato il giorno prima, ho provato per Milano 230 euro, il giorno prima per Milano 230 euro andata e ritorno. 5 anni fa non era così, perché infatti si è reso conto la concorrenza del treno. Tutto questo per dirvi, state attenti ai prodotti diversi, non a quelli uguali al vostro, soprattutto se avete un'idea innovativa, perché se avete un'idea innovativa è ovvio che ce n'è nessuno come il vostro, però attenti a quelli che hanno la stessa funzione, perché quelli che hanno la stessa funzione vi valutano concorrenza ugualmente. Così come dovete descrivere i fornitori chi sono, i clienti chi sono, veri distributori, se ci sono barriere all'entrata, i cosiddetti fattori chiave di successo. Barriera d'entrata è un'arma a doppio taglio, se volete, oppure se volete dirlo in termini più accademici, c'è un trade-off. Che vuol dire? La barriera d'entrata, perché? Perché barriera d'entrata, io che devo entrare come newco, per me sono un ostacolo da superare. Però se ci sono barriere d'entrata, una volta che barriere l'ho saltato e l'ho superato, sto tranquillo, c'è chi sta dentro al settore. Per chi sta dentro al settore, le barriere all'entrata fanno comodo. Però se io sono nuovo e sto entrando, quindi sono un nuovo entrante, quando vedrete lo schema delle 5 forze di Porter, appunto 5 forze, una delle 5 forze è la forza espressa di info, sono un nuovo entrante, non sono nel settore. E una volta che però balzo dentro, la barriera all'entrata mi para quantomeno da una delle 5 forze di Porter.
Un esempio, barriera all'entrata?
Barriera all'entrata, esempio... e la distribuzione in alcuni mercati, la barriera d'entrata può essere la distribuzione, le barriere legali per entrare in un certo mercato devo avere delle autorizzazioni particolari, barriera all'entrata barriera all'entrata, barriera
sono già anche gli altri competitori che hanno magari un mercato, quindi
molto spesso barriera all'entrata sono le risorse finanziarie, proprio per entrare in un certo mercato a te servono un montare minimo di risorse finanziarie molto elevato, e quella è la principale barriera all'entrata verso la quale si danno le peggiori capocciate. E c'è qualcuno che ci prova, ma è una lotta con un avvento. Se voi volete fare il donkey shop con un avvento, è un problema vostro, però molto più la barriera un top è quella, cioè quella servono elevate risorse finanziarie per, mentre in altri casi barriera all'entrata se non si viene anche nella distribuzione, perché? Perché i distributori hanno tutti accordi di esclusiva col produttore, quindi non distribuiranno mai il mio prodotto, quindi io sono fregato. Quindi anche nella distribuzione si trovano rilevanti barriere all'entrata. E per avere un esempio di barriera all'entrata, sempre perché non ho tempo di parlarvene, vi consiglierei di cercare qualche saggio, magari incrociate con Google ricerca avanzata, sicuramente lo trovate. Mercato della birra, barriere all'entrata, provate a fare una ricerca del genere. Sono sicuro che qualcosa esce fuori, perché il mercato della birra vi dà un esempio tipico. Sono sicuro che qualcosa esce fuori. Poi vedete, poi se non lo trovate, tanto tramite la Corfora IAS c'è Stefano che insomma è in contatto con voi, quindi poi me lo dite e ve lo do io. Intanto cercatelo, eppure ricercare cose è un esercizio utile. Strategie di mercato e di vendita. Dopo che ho detto chi sono, cosa vendo, a chi lo vendo, perché lo comprano, dico come effettivamente lo porto da me al venditore. Strategie anche di vendita. In particolare esplicito tutto il percorso da seguire per introdursi ed espandersi nel mercato. Quindi obiettivi di crescita, innanzitutto dove voglio arrivare, obiettivi di vendita, quanto dico che venderò quest'anno. Target di mercato esattamente, il mio posizionamento nel mercato, le strategie di prezzo, pricing, questo introduce una problematica di quelle più grosse. Un'altra delle più grosse problematiche sui prodotti innovativi è fare il prezzo. Ve ne starete già rendendo conto in alcuni casi, alcuni di voi, altri di voi se ne renderanno conto probabilmente tra poco tempo. E purtroppo questa è difficile anche per noi, cioè nel senso a voi noi sembra brutto, però anche per chi ha un'esperienza più diciamo di carattere sull'economia aziendale, studi sull'impresa. Fare il prezzo è sempre insomma, perché pure qui è un'arma a doppio taglio, insomma, sul fare il prezzo. Io l'unico consiglio pratico, se proprio anche se io sono contrario, lo ripeto alle ricette, tranne quelle di cucina che invece mi piacciono molto. Ma se in generale contrario le ricette, ma una cosa indicativamente che vi posso dire sui prezzi, attenti a dire esco con un prezzo basso e poi lo alzo. Ricordatevi il paradosso di internet. Ricordatevi il paradosso di internet, è nato come gratuito e rimasto tale. Ah, i costi di connessione, un altro discorso. Informazioni che trovo su internet senza pagarle possono avere a volte un valore fine da pensare.